E il 21 dicembre del 1375 moriva Giovanni Boccaccio, una delle tre corone della letteratura in lingua italiana, padre della novellistica italiana ed europea. Boccaccio eccelse in prosa ma anche in poesia, anche se l'opera più famosa rimane il Decameron, che scritto tra il 1349 e il 53 costituisce la prima opera in cui si compie una laicizzazione della vita, un suo riscatto anche su questa terra e con forze e virtù umane. Ricordiamo la cornice su cui si innestano le 100 novelle del Decameron, cercando di sfuggire alla peste che imperversa in città. 7 donne e 3 uomini si rifugiano in una villa in campagna e per passare il tempo si raccontano una novella ciascuno per 10 giorni. Dunque, vi dicevo, 7 donne, 3 uomini, il 70% dei novellatori del Decameron è costituito da figure femminili che sono al centro di nuove piste d'indagine degli studi boccacceschi che vogliamo provare a percorrere anche noi in avvicinamento a questo anniversario dei 650 anni dalla morte di Boccaccio. Lo facciamo con Giulia Tellini, scusate, ricercatrice presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze. Ben arrivata, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, Giulia Tellini, noi l'abbiamo coinvolta proprio perché lo scorso anno ha pubblicato un saggio intitolato Dentro a delicati petti, il volto femminile del Decameron. Iniziamo dunque proprio da qui. La brigata di 10 novellatori e novellatrici prescelta da Boccaccio è costituita al 70% da donne. Perché questa percentuale è importante e per certi versi sorprendente?
Sì, allora la brigata, come si legge nell'intitolazione del libro, è composta da 7 donne e da 3 giovani uomini. Ed è scritto così anche se i 10 ragazzi hanno tutti la stessa età. Quindi significa che per Boccaccio le donne sono molto più mature degli uomini, quindi 7 donne e 3 giovani uomini. E inoltre l'iniziativa di andare in campagna per 15 giorni è delle 7 ragazze, non dei ragazzi, che vengono accolti nella brigata soltanto per il volere di Pampinea. Quindi l'intenzione delle 7 ragazze, dopo i 15 giorni in campagna e l'ascolto delle 100 novelle, è di ricreare un ordine, soprattutto mentale e spirituale, che in città si è perso a causa della peste, per poi ritornare a Firenze e trovare dentro di sé la forza per portare nella società post-epidemica un profondo rinnovamento, a partire da alcuni caposaldi. E fra questi caposaldi, che emergono da tantissime novelle, ci sono l'importanza che le donne sappiano tutelare e valorizzare le proprie vite, che abbiano una consapevolezza di sé, che sappiano come reagire e come non reagire contro la violenza di genere e che sappiano emanciparsi da padri, fratelli, mariti e da qualsiasi altra figura dell'autorità. Quindi è importante questa componente femminile nella brigata.
Lei parlava di un nuovo ordine mentale e spirituale, ce lo appuntiamo e ci torneremo. Intanto oggi sulle pagine di Repubblica, in avvicinamento appunto a questo anniversario dei 650 anni dalla morte di Boccaccio, l'autore e saggista Francesco Piccolo, che ha studiato di recente anche le forme della mascolinità tossica nella storia della letteratura italiana, lo avevamo ospitato proprio anche ai nostri microfoni della Rete 2, firma un approfondimento intitolato Quello che le donne dissero finalmente grazie a Boccaccio. Ecco, Giulia Tellini, quali i meriti e gli aspetti anche sorprendenti dello sguardo e della considerazione dell'autore nei confronti delle donne e dell'universo femminile, soprattutto all'interno di quell'epoca storica?
Allora, sì, Boccaccio prima di tutto amava le donne, e questo è chiaro fin dal proemio del Decameron, proemio nel quale si dice che il Decameron è dedicato proprio alle donne. E oltretutto il sottotitolo, il cognome del Decameron è Principe Galeotto, e bisogna capire chi è questo Principe Galeotto, perché se si legge il Lancillotto in prosa, che è un romanzo del ciclo arturiano che Boccaccio conosceva benissimo, si nota che Galeotto non è il semplice intermediario dell'amore fra Lancillotto e Ginevra, come si è sempre detto, ma che questo Galeotto è sia il miglior amico di Lancillotto e il primo cavaliere di Re Artù, come sappiamo, ma che è soprattutto il migliore amico di Ginevra, la moglie di Re Artù. Galeotto è quindi questo grande e grosso cavaliere al quale Ginevra si confida e di cui si fida, che l'ascolta, che la sa far divertire e che è in grado di darle utili consigli. Perciò il sottotitolo del Decameron è Principe Galeotto, proprio perché il libro vuole essere il migliore amico delle donne, vuole far divertire le donne, ma soprattutto vuole dare utili consigli di vita alle donne, proporre modelli muliebri da seguire e da non seguire, perché le donne all'epoca, si sa, erano costrette chiuse in camera da padri, fratelli, mariti, e ciò che Boccaccio si propone di fare con il suo Decameron è di spronarle alla scoperta di sé e del proprio valore. E se si legge la quarta parte del proemio del Decameron, vediamo che il libro non è dedicato a tutte le donne, ma soltanto alle donne che amano, cioè che amano un amante, va bene, sì, certo, ma che soprattutto, prima di tutto, amano se stesse. Le donne che amano, infatti, sono quelle che hanno una consapevolezza di sé, un obiettivo da raggiungere, una maturità, un'autonomia di giudizio e di scelta, tutte cose che si sono conquistate grazie a un amore che è in grado di rivelare meglio a loro stesse la propria stessa identità. E quindi è fondamentale questo, quello che Boccaccio, lo sguardo che Boccaccio ha sulle donne.
Nell'occasione di anniversari e ricorrenze come questa, no, c'è una forte spinta, soprattutto da parte di noi giornalisti e giornaliste, nel cercare di individuare tratti di modernità o di contemporaneità, no, nell'autore o nel classico celebrato, che poi è proprio il significato stesso di classico, no? Un'opera che rinnova i suoi significati anche attraverso il trascorrere del tempo. Di fronte a Boccaccio, a quello che ci sta spiegando lei, Giulia Tellini, mi sembra però ancora più interessante chiederle non soltanto i tratti contemporanei delle personaggi boccaccesche, ma anche come vennero accolte, come venne accolta questa straordinaria apertura del Boccaccio nel suo tempo. Qual è la ricezione, quali le influenze?
Allora sì, l'opera ebbe uno straordinario successo immediato e mi interessa anche dire che Boccaccio nel libro parla di donne straordinariamente attuali, perché nel libro io parlo di 5 donne, ma poi le connetto ad altre figure femminili in modo da cogliere la profonda unitarietà di tutta l'opera. Però appunto le 5 donne su cui mi soffermo di più sono Bartolomea nella seconda giornata, Giletta nella terza, Gismonda nella quarta, Filippa nella sesta e infine Griselda nell'ultima giornata. Sono figure di straordinaria attualità. Per esempio, Bartolomea si innamora del pirata che l'ha rapita durante una gita in barca e si rifiuta poi di tornare dal vecchio marito geloso e possessivo, rivendicando il suo diritto di non vivere con un uomo che lei non ama. Quindi Bartolomea si ribella contro un matrimonio forzato. Invece Giletta nella terza giornata si innamora di un uomo e per conquistarlo è da prova di una serie incredibile di qualità che la caratterizzano. Prima di tutto fiducia in se stessa e nelle proprie capacità, competenza medica, perché lei è una grande dottoressa, abilità diplomatica nel tessere relazioni e una forza di volontà che è già azione, perché per lei atto volitivo e azione del corpo sono una cosa sola. Quindi Giletta incarna la vera e propria forza di volontà. Invece Gismonda si vendica del padre possessivo che le ha fatto uccidere l'amante, uccidendogli al padre se stessa, e la figlia che lui ama morbosamente, e per dimostrargli che lui l'ha sempre sottovalutata e che lei non è un oggetto di esclusiva proprietà del padre. E infine Filippa viene colta in fragranza d'adulterio dal marito, e all'epoca a Prato per le adultere c'era la condanna a morte. Ebbene, Filippa in tribunale impugna la legge, la contesta punto per punto e alla fine riesce a farla modificare grazie a un motto di spirito che fa ridere tutti gli astanti e che lei pronuncia al termine della propria arringa di difesa. Quindi Filippa incarna proprio la competenza giuridica e l'arte della parola, quindi sono tutte donne molto vicine alla sensibilità di oggi e incarnano la tipologia femminile che domina quasi assolutamente incontrastata le novelle del Decameron.
E poi c'è Griselda che insieme a Elisabetta da Messina sono spesso le uniche due personaggi boccaccesche che incontriamo, per esempio all'interno di un percorso di studi liceale, ma insomma ci sta raccontando Giulia Tellini c'è molto di più. Dalla cornice siamo partiti e con il ruolo di questa cornice immaginata da Boccaccio nel Decameron concludiamo. Dicevamo 7 donne e 3 giovani maschi rinchiusi in una villa durante un'epidemia, a cui possiamo dire, no, è attribuito il compito di raccontare novelle che idealmente traiettano in un mondo nuovo post pandemico. Siamo nel pieno dell'epidemia della città di Firenze, non si sa come andrà a finire. Ecco, se immaginiamo così il Decameron, quali sono i valori veicolati e traghettati attraverso queste 100 novelle da Boccaccio per un futuro dell'umanità, in questo nuovo ordine morale e spirituale di cui lei ci parlava?
Allora, sì, appunto, lei prima parlava di Griselda e secondo me è una figura molto importante, perché si trova proprio alla fine, è la protagonista dell'ultima novella, e è la figlia di un pastore che viene presa in moglie da un marchese che per 13 anni la sottopone a tutta una serie di inaudite violenze psicologiche. E lei sopporta tutte queste violenze senza batter ciglio. Quindi per la mentalità medievale, Griselda, ovvero una donna che subisce di tutto senza batter ciglio, senza personalità, senza amor proprio, senza senso della giustizia, incarnava evidentemente un concentrato di tutte le virtù femminili, era la donna dei sogni, ma di certo non per Boccaccio. Ed è evidente che per Boccaccio Griselda è il modello femminile che le donne non devono seguire, è l'esempio di come non si reagisce alla violenza di genere. È una donna che non ama e che soprattutto non ama se stessa, ed è significativo che Boccaccio metta questa donna proprio alla fine del suo libro come monito e come provocazione per tutte le sue lettrici a stare in guardia nei confronti di una società che pullula di uomini simili al marito di Griselda. E questo è un insegnamento fondamentale che Boccaccio vuole dare alle sue lettrici, e che Dioneo, che è il novellatore della brigata che racconta questa novella, che poi è l'alter ego di Boccaccio, vuole dare alle sue 7 amiche. Ma ciò che inquieta di più, secondo me, è che ancora oggi Griselda, dai maggiori studiosi di Boccaccio, viene considerata una figura che concentra in sé tutte le possibili virtù femminili. E questo tipo di interpretazione, secondo me, snatura e falsa completamente il messaggio del capolavoro boccacciano.
E dunque riscopriamolo, il vero messaggio, che tra l'altro è molto diverso da quello che era stato insegnato, purtroppo, ahimè, al liceo. Grazie Giulia Tellini per essere stata nostra ospite. Io ricordo il titolo del suo saggio, uscito a inizio 2024 per Marsilio, Dentro a i delicati petti, il volto femminile del Decameron, un volto che abbiamo voluto esplorare anche noi in avvicinamento dell'anniversario dei 650 anni dalla morte del maestro. Grazie, a risentirla.
Grazie mille a voi, arrivederci, buona giornata.